Capitolo secondo. Il documentario etnografico. La Lucania di Ernesto De Martino e Carlo Levi. La maggior parte dei documentari della Cineteca Lucana appartenenti al suo patrimonio risalgono al periodo compreso tra gli anni 50 e 60, contestualizzato nei paragrafi precedenti. Pertanto si è ritenuto essenziale far riferimento alle figure che maggiormente lo hanno contraddistinto, l'etnologo Ernesto De Martino e il pittore e scrittore Carlo Levi. I documentari etnoantropologici italiani nascono verso la fine degli anni 50, attorno all'opera di Ernesto De Martino, per continuare, dopo la sua morte, a percorrere la strada da lui tracciata anche per tutti gli anni 60. Opere come Morte e pianto rituale nel mondo antico e Sud e magia servirono da stimolo per i primi documentari sulle lamentazioni funebri delle prefiche o lamentatrici e sul ricorso alla magia nel mezzogiorno italiano. De Martino esercitò un profondo fascino per numerosi documentaristi che vollero avvicinarsi in modo nuovo al mondo magico-religioso del sud d'Italia, nel tentativo di dare per la prima volta voce e dignità ad una categoria sociale trascurata dalla storiografia ufficiale attraverso lo studio rispettoso delle loro tradizioni culturali, non considerate più come pratiche superstiziose e di inciviltà, creando lo stesso contatto che si ricrea ogni volta che noi spettatori guardiamo scorrere i volti, i paesaggi di una realtà che non esiste più. Scomparsi i protagonisti di quel mondo non ci rimangono che poche immagini, sbiadite nel tempo. I documentari, il regno delle ombre dell'immaginazione, sono diventati l'unica realtà possibile. I volti dei contadini lucani diventano il ritratto di una terra e i paesaggi scarni diventano l'immagine di una intera cultura. E così anche noi ci scopriamo parte di quell'immaginario che il progresso non ha cancellato. Ernesto De Martino può essere considerato nella duplice accezione di scienziato e uomo d'azione, che prende parte attivamente alle lotte di emancipazione della classe contadina e contribuisce così alla nascita di quell'antropologia visuale che, avvalendosi dell'uso dei mezzi di riproduzione meccanica della realtà, rappresenta un valido approccio alla ricerca teorica e antropologica. Per questo De Martino ha rappresentato un esempio di studioso accorto, destinato ad influenzare profondamente l'approccio ai fenomeni popolari, non solo per gli antropologi, ma anche per fotografi e cineasti. Inizialmente, il ruolo assegnato alla macchina fotografica è quello di contestualizzare un documento orale, musicale o comportamentale. In un secondo momento il documento visivo abbandona questa funzione meramente descrittiva nel tentativo di restituire lo svolgimento dell'intero evento rituale, come nella foto di Pinna sul rito del gioco della falce. De Martino, nell'inchiesta da lui condotta a Tricarico nel giugno del 1952, si avvale della collaborazione di Arturo Zavattini. E durante le spedizioni demo-etnoantropologiche in Lucania del 1952 e del 1956 e nel corso dell'inchiesta sul tarantismo del giugno 1959 di Franco Pinna. Infine, anche della collaborazione di Aldo Gilardi in Lucania nel 1957. A partire dalle prime spedizioni, la necessità di fissare l'immagine appariva come uno dei requisiti più importanti che potevano restituire una testimonianza oggettiva delle vicende. A distanza di 50 anni, questo materiale fotografico è diventato un prezioso documento storico di un fenomeno che non c'è più. Le immagini fotocinematografiche ci restituiscono i volti segnati dalla fatica, i paesaggi, le misere case, i riti e il lavoro. Insomma, il ritratto unico di un mondo che stava per scomparire. Grazie alle testimonianze fotografiche possiamo scoprire la potenza di un gesto, di un dettaglio, delle immagini fortemente ritualizzate. Ma ciò sarà ancora di più espresso attraverso le enormi potenzialità del mezzo cinematografico. La produzione dei documentari degli anni 50 si incentra su quelli che sono gli aspetti preponderanti del Sud povero: il tarantismo, i riti pagani, i pellegrinaggi ai santuari, il lavoro nei campi, le feste e le tradizioni popolari. La produzione cinematografica de Martiniana si compone di due parti. La prima comprende i film a cui l'etnologo partecipò come consulente scientifico in maniera diretta. A questo periodo appartengono i documentari di Luigi Di Gianni, Michele Gandin, Lino Del Fra, Gianfranco Mengozzi, Mario Gallo, Libero Bizzarri, eccetera, che facevano parte di un gruppo definito appunto De Martiniano, riuscendo nell'intento di conciliare esigenza scientifica e passione civile. La seconda riguarda il permanere dell'impronta De Martiniana nei lavori successivi alla sua morte, realizzati da altri documentaristi. Alla base della cinematografia de Martiniana, quindi, possiamo rilevare un particolare interesse rinnovato per il Sud, insieme ad un desiderio di sperimentare nuovi stili di approccio alle tematiche popolari. Ernesto De Martino riconosceva inoltre all'opera di Carlo Levi il merito di avere offerto un valido ritratto della società contadina del Mezzogiorno d'Italia. Il libro di Carlo Levi, infatti, Cristo si è fermato a Eboli del 1945, insieme a quello di Rocco Scotellaro, Contadini del Sud del 1954, rappresentando forse le opere più sensibili ad un rinnovato insorgere della questione meridionale, hanno avuto il merito di svelare, dietro la miseria del mondo contadino, la presenza di contenuti culturali secolari. La contrapposizione dialettica non riguardava la cultura da un lato e l'ignoranza dall'altro, ma una cultura per così dire ufficiale e un'altra folcloristica, sulla base della tesi gramsciana relativa alla cultura popolare. Il romanzo di Levi, infatti, può essere considerato un vero e proprio punto di svolta dei rapporti tra intellettuali e popolo, dove da un lato c'è quindi la critica radicale e totale nei confronti di un mondo contadino cristallizzato che si è fermato a Eboli, vale a dire nel microcosmo del confino politico, e dall'altra l'elogio alla presa di posizione, alla partecipazione e all'impegno politico attivo della civiltà contadina meridionale, che secondo Levi contiene in sé le condizioni e i presupposti per avviare una svolta progressiva e porre se stessa come forte modello alternativo. Il mondo contadino diventa così il punto di partenza per un rinnovamento di ogni azione politica e culturale, di quella società che non è più considerata all'ombra dei suoi condizionamenti psicologici arcaici e superstiziosi. Tuttavia le opere di De Martino, Levi e quella di Scotellaro, vera sfida alla ricostituzione di uno Stato di cui soprattutto i contadini lucani sono protagonisti, insieme con le ricerche antropologiche, suscitarono polemiche e incomprensioni. Il mondo delle campagne lucane, i fattori sociali, i temi magico-religiosi del Sud sembrarono a tutti una forma forzata di sopravvivenza arcaica, di primitivismo radicato, in cui il folklore era il frutto dell'ignoranza, della superstizione, della arretratezza culturale, il residuo di una mentalità arcaica e non il simbolo della complessità e della profondità psicologica dell'universo popolare. Così come non si riuscì a comprendere immediatamente cosa il film etnografico avesse rappresentato attraverso quella sua opera di denuncia sociale. I documentari non furono considerati la testimonianza autentica di un'intera epoca, unico specchio di quella realtà. Solo oggi, a distanza di tempo, da spettatori esterni, sentiamo che quelle immagini alle quali siamo legati da un profondo fascino in qualche modo ci appartengono. Alla luce della forte influenza che sia De Martino che Levi esercitarono in quegli anni, ci si è soffermati tra i documentari della Cineteca Lucana di Oppido Lucano sull'analisi di alcuni film realizzati con la consulenza scientifica di De Martino e incentrati su Carlo Levi, pittore e scrittore. Prima di De Martino, inoltre, la produzione dei documentari era complessa e faticosa. Nei documentari cinematografici e televisivi, soprattutto, era proibito parlare di problemi sociali o denunciare situazioni di disagio. Sebbene alla loro uscita alcuni film ricevessero premi e riconoscimenti, la loro circolazione era limitata ad un circuito ristretto di istituti di ricerca e convegni organizzati dalle università. Attualmente questi filmati sono di difficile reperibilità o le copie in circolazione in un cattivo stato di conservazione e non di qualità. Per questo, il presente lavoro vuole essere un piccolo contributo affinché sia conservata la memoria di questi documentari, confinati ad un ruolo marginale nelle politiche culturali.